Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Da Stati Uniti e Giappone sulle tracce della cultura del grano saraceno di Teglio. Un agricoltore dello stato di New York e uno chef coltivatore di Kyoto sono stati una settimana nello storico capoluogo della Valtellina per conoscere coltivazione, architettura e usi culinari della poligonacea, famosa per i pizzoccheri. La parola dell'agroecologia è cereali, uno degli elementi base fondamentali per le nostre diete, al quale spesso associamo anche il grano saraceno o la quinoa. L'ABC dei domini collettivi si occupa di proprietà collettiva, delle sue storiche origini medievali e del suo inserimento nella Costituzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi descriveremo gli spazi attorno al Vittoriale, che fanno parte del complesso monumentale d'Annunziano. Ci occuperemo di dazi e delle loro conseguenze, nei biocarburanti per le multinazionali del cibo queste sconosciute e nell'esportazione dei vini italiani verso gli Stati Uniti nel clima in vigna. Torneremo in Malga con l'ERSAF, l'ente regionale per lo sviluppo agricolo e forestale, e la scuola agraria del Parco di Monza. Insieme organizzano in Val Camonica e Val Chiavenna i corsi per casare d'alpeggio e caseifici d'azienda. Trattiamo i sali di Malaia e di Cipro nella rubrica Buono e Chiaro. Per le storie agroalimentari sentiremo la recensione del libro Cibi e paesaggi rari, un ricercatore in viaggio in bici per approfondire l'agricoltura contadina. Sulle tracce del grano saraceno di Teglio siamo stati una giornata in baita a 1500 metri per la polenta nera, piatto unico che storicamente era cucinato in alpeggio il 15 agosto. Siamo stati ospiti con un coltivatore che ha fatto la polenta nera per un agricoltore dello stato di New York, Niscola Scarram, e uno chef contadino di Kyoto, Akiya Ishibashi. I due sono stati a Teglio per una settimana per approfondirne la cultura. Il cuoco giapponese nel suo ristorante fa un menù solo a base di grano saraceno. L'agricoltore statunitense vuole coltivarlo ed era già stato in Italia lo scorso novembre.
I visited Teglio in November because I was interested in the grano saraceno.
Nicolas racconta come sia venuto a Teglio la prima volta a novembre per scoprire la cultura del grano saraceno. E tra agricoltori e cuochi ha incontrato Manuela e Piero. Per Nicolas è importante incrementare la condivisione e la conoscenza per poter applicare le tecniche tradizionali in un contesto moderno nella sua azienda agricola nello stato di New York.
I grow some food in New York and so I'm always looking at traditional techniques that could be applied today in the modern world.
Dal centro di Teglio, tra autoforistrada e cammino, impieghiamo poco meno di un'ora per arrivare a destinazione. Una baita a 1500 metri attraverso una pista agrosilvopastorale riservata ai proprietari delle malghe. Qui Piero Roccatagliata ci racconta ricetta e procedimento della polenta nera di Teglio, un piatto che ormai si fa solo in famiglia.
Polenta nera, quindi polenta di grano saraceno, perché noi siamo l'unico paese in cui la polenta viene fatta solo con grano saraceno. Il mais è arrivato dopo. Il fatto che noi abbiamo, come famiglia contadina in passato, avuto un'abbondanza di grano saraceno è fondamentalmente perché facciamo due raccolti, prima la graminacea, poi la poligonacea, quindi prima sega e orzo e dopo il grano saraceno, quindi solitamente le famiglie pagavano gli affitti ai signori perché tutti i terreni erano, diciamo così, in affitto tra virgolette, il pagamento era in natura, quindi il primo raccolto era utile darlo subito ai padroni, ai signori, quindi il secondo raccolto rimaneva in casa, è uno dei motivi per cui abbiamo questa gastronomia basata sul saraceno. Dopodiché la polenta era nera perché quello c'era da fare, da usare, poteva essere usata. Divertente perché è un altro tipo di cottura rispetto alla polenta gialla, è totalmente diversa.
Beh, non essendo un cereale, innanzitutto ci sono delle difficoltà anche solo per tenerla insieme, no?
Infatti è corretto, è una poligonacea, quindi non è una graminacea. Qualcuno la considera un pseudo cereale, però alcune componenti della cuticola sono come cereali, alcuni no, però quella è una discrimine molto tecnico. Dopodiché, infatti, quando noi facciamo la polenta, acqua che bolle, sale, un pezzo di burro, poi si mette la farina di grano saraceno, possibilmente macinata un po' più grossolanamente rispetto a quella dei pizzoccheri e delle altre ricette. Dopodiché, quando sobbolle tipo un geyser, si fa una croce e si lascia per 20 minuti senza toccarla, assolutamente. Perché in questi 20 minuti, cioè, la croce ha due significati. Uno, benaugurante per il piatto. Il secondo significato, tipicamente, perché in questo modo, in questi 20 minuti, la farina si idrata piano piano, prende umidità, quindi tu puoi cominciare a girarla, la polenta, però non la giri mai con la polenta tradizionale di mais, in senso circolare, ma la ribalti soltanto dal basso verso l'alto, perché questo deve rimanere sempre molto morbida, la polenta. Quindi, la fai cuocere, io di solito un'oretta la faccio cuocere, se dopo 20 minuti, nella seconda metà di cottura, tu aggiungi burro e formaggio, da noi diventa la polenta taragna, perché in dialetto tarare vuol dire girare. Quindi la polenta taragna ricca, cioè arricchita di formaggio e burro, era il tipico piatto delle nozze. Ed era da noi a Teglia polenta taragna e polenta nera con burro e formaggio.
Prima operazione da fare: accendere la cucina economica a legna, anche per scaldare un po' l'interno della baita. Pur essendo luglio, è fresco e umido per le piogge cadute nei giorni precedenti. Il rumore dello spostamento degli elementi circolari di ghisa che regolano l'uscita del fuoco dalla caldaia ci accompagnano e dobbiamo andare a prendere l'acqua in un baitello adiacente. Le basse piccole strutture dove, grazie ai minuscoli rivoli, la temperatura era fresca per consentire di conservare i formaggi fatti in malga prima di portarli nelle cantine in paese.
A piece of good weather, okay? After salt. Really important. Fortuna polenta.
The stick.
Taral in dialect.
Taral.
Taral. I made it.
Oh yes, yeah. Same.
You use like this?
Yeah, no, it's very small but similar.
We must taste the water.
You learned this recipe from your mother?
When is it? So you, sorry?
You learned this recipe from where? Your mother? Your family?
No, we have now the Tudor mill, is an industrial mill in Teglio, is the bigger mill. Tudori.
Dopo che l'acqua ha iniziato a bollire, è il momento di versare la farina di grano saraceno a grezza, macinata a grana più grande rispetto a quella per i pizzoccheri. Prima però sono aggiunti nel paiolo un pezzo di burro, che non sarà l'unico, e poco sale, sempre rispetto ai pizzoccheri. Per la riuscita della polenta nera di grano saraceno, Piero si sofferma con Nicola Siacchia sull'importanza del bastone di legno, il tarala, nel dialetto di Teglio. Non servirà a girare, ma a muovere la farina grezza nel paiolo con movimenti dall'alto in basso e su e giù nel paiolo, una sorta di battitura. Chia conferma che anche lui usa il bastone per girare la sua polenta di grano saraceno.
You see the color is really darker than the normal.
It's an amazing color. Slowly, so it doesn't change the heat so much.
Nicolas chiede a Piero se la ricetta della polenta gli sia stata tramandata dalla mamma o dalla famiglia. Piero racconta come il procedimento della polenta nera gli sia stata tramandata da Camillo Tudori, che a Teglio è considerato un maestro ed è padre di Angelo, l'attuale proprietario dell'omonimo mulino industriale. Tudori preparava in malga questa polenta il 15 agosto come tradizione, durante il periodo di presenza delle vacche in alpeggio. Piero versa lentamente la farina, continuando a girare l'acqua, e riduce l'apertura della caldaia con gli anelli di ghisa per diminuire l'uscita della fiamma troppo alta.
More flour.
More flour, eh?
Il particolare della ricetta, che per i primi 20 minuti la polenta non dovrà essere girata, desta stupore. Si parla del quantitativo d'acqua, che non deve essere troppa per evitare che l'impasto sia troppo umido, quindi rimanga liquido. Alla fine di questo periodo è infatti preferibile aggiungere acqua se scarsa che farina se invece l'acqua è abbondante.
Now we start counting 20 minutes. Okay.
20 minutes.
Minus without touching. Okay. We leave.
It doesn't look like much water, you know, when you're cooking it, but it does absorb through the whole thing,
yeah?
Yeah,
it does.
So interesting. And I guess when you put the butter in, it absorbs even more of that as liquid, huh?
Yeah.
Dopo questo tempo la polenta ha iniziato a sobbollire e Piero ci spiega come si gira e l'inizio dell'aggiunta di burro e formaggi.
You must press the polenta, okay? You must avoid pressing the polenta.
high up is enough for us.
So you're more folding it.
Yeah. Now, in the meantime, we prepare the butter and the cheese.
Qui Piero spiega a Nicolas e ad Akia come si gira la polenta nera. Di fatto non si gira perché deve idratarsi da sola dopo essere stata versata nell'acqua. Si fanno alcuni movimenti a croce e la si lascia cuocere per una ventina di minuti. Dopo si iniziano ad aggiungere i due formaggi, uno più fresco e uno più stagionato, entrambi a latte grasso semigrasso, e si aggiunge anche il burro.
Forma di grassi
o
semi.
Questa si muda, questa invece è un po' più grassina. And now we can start to add the cheeses with the butter, okay? So, you can get a piece of butter. This is my technique, okay? We add the polenta.
Fino alla proporzione formaggio-farina com'è? Quasi pari?
I ragusti.
Certo.
C'è tipo si chiedendo...
Quanta farina hai messo?
And it's completely cooked.
Okay. Esatto, più o meno cosa sarà
stato? Di solito la ricetta, se vuoi farla bella morbida, fai 7 etti di farina e 2 litri d'acqua.
Ok.
E così viene bella morbida.
Esatto, diciamo quindi un terzo di farina rispetto all'acqua, quasi un po' meno.
Perfetto. Sì. Poi è il discorso se...
Certo, perché poi non è che è sempre la farina uguale,
no,
però
cioè, appunto... Si fa una cazzata di farina e una cazzata d'acqua, cioè un mesto di farina messo
certo,
di acqua.
Certo, chiaro.
Si fa un mesto e mezzo di acqua e non si fa niente.
Mentre la polenta nera ferma nel paiolo sobbolle, fondendo acqua, burro e i due formaggi, Nicolas si assenta per qualche minuto. Dopo riappare soddisfatto con alcuni grandi funghi, di cui chiede il nome in italiano a Piero.
They're big, eh?
Yeah.
Yeah, big.
How do you call them in Italian?
Sorry?
How do you call those? Parasollo?
Mazza da tamburo.
Mazza da tamburo. Ah.
For the tambourine.
Yeah.
Dopo la parentesi micologica, Nicolas ci parla della sua passione per la biodiversità che ha trovato nei suoi viaggi in Italia, tra questa quella per la castagna della Garfagnana in Toscana.
I love all the sort of bioregions of Italy, the microclimates and like how over many years the discovery that this particular vegetable or variety of vegetable.
La conversazione di Nicolas si sposta verso l'apprezzamento della biodiversità e dei microclimi italiani, che lo hanno portato alla scoperta di varietà vegetali che crescono meglio in specifiche regioni. Tra le zone dove ha passato del tempo c'è la provincia di Lucca, per l'estesa presenza di castagne. A quel punto gli raccontiamo come in Italia ci siano stati 20 anni di difficoltà nella coltivazione per la diffusione del cinipide asiatico, un coleottero che non aveva antagonisti naturali. Gli descriviamo anche come i due versanti della Valtellina siano diversi, il retico dove ci troviamo, dove si coltivano vite e cereali, e quello robico dove c'erano le selve castanili. Gli stessi mulini dei due versanti avevano diverse specializzazioni, proprio per questo motivo. L'orologio infine richiama tutti alla polenta che dovrebbe essere pronta. Tralasciamo il racconto del pranzo, lento, con molti silenzi e altrettante domande, come il racconto di Nicolas e del suo primo viaggio lo scorso novembre, che abbiamo sentito all'inizio. E lasciamo adesso la baita di Teglio. Al Verzire di Leonardo, per le parole dell'agroecologia, ci occupiamo di cereali, uno degli elementi base, fondamentali per le nostre diete, al quale spesso associamo anche il grano saraceno o la quinoa, che sono poligonacee. Sentiamo il professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano, Stefano Bocchi.
Parliamo di cereali. La FAO se ne occupa da molti decenni e sul suo sito possiamo trovare le statistiche delle superfici e delle produzioni, come possiamo anche trovare questa sintetica definizione. I cereali sono colture, generalmente appartenenti alla famiglia delle graminacee, utilizzate per la produzione di granella disidratata. La disidratazione, naturale o artificiale che sia, ha sempre favorito la conservazione, il trasporto, la trasformazione e l'utilizzazione attraverso sfarinamento e impastamento. Di ogni raccolto annuale, per secoli, una parte importante della granella è stata destinata a diventare semente per l'avvio delle colture successive, e ciò ha permesso nel tempo di selezionare piante ritenute sempre più adatte alle esigenze locali. L'uso dei cereali ha stimolato innovazioni tecnologiche come mulini, sistemi di stoccaggio o forme di trasformazione fermentativa. Nel mondo occidentale antico queste colture vennero associate a Cerere, divinità materna della fertilità della terra, dei raccolti, della nascita. I cereali nascono da Cerere, ma ovunque hanno ispirato mille altri miti, riti e simboli religiosi, consolidando il legame natura-cultura. La produzione cerealicola è stata inoltre al centro delle prime forme di regolamentazione agraria e di politiche territoriali. I tantissimi processi di coltivazione sviluppatisi nelle diverse geografie con queste specie ne hanno fatto crescere il numero e certamente non possiamo adesso ricordarle tutte, che siano graminacee o meno. Possiamo iniziare dai frumenti, il piccolo, il medio, il grande farro, poi possiamo ricordare l'orzo, la segale, le avene, il triticale, procediamo con il mais, i risi asiatico e africano, il sorgo, le varie specie di miglio, di panico, la zizzania, il fonio, i teff africani, ma anche la chenopodiacea quinoa, o la poligonacea canagua, o la marantacea kiwicha, o ancora la poligonacea grano saraceno, e così via. Grandi viaggiatori lungo le vie degli scambi commerciali e culturali, i cereali condividono le caratteristiche che sono state descritte all'inizio e a buon diritto rientrano tutti in questa grande categoria, che è un raggruppamento non botanico ma agronomico. Quindi, in accordo con la FAO, non declassiamo né alcuni al rango di cereali minori o di pseudocereali. Piuttosto un'adeguata valorizzazione di specie meno note, come ad esempio il grano saraceno, può offrire all'agricoltura italiana una serie di vantaggi agronomici, ambientali, nutrizionali, culturali e socio-economici, una rivalutazione da interpretare nell'ottica di sistemi agricoli il più possibile localmente diversificati e per questo pronti ad affrontare le attuali e le future sfide.
L'ABC dei domini collettivi si occupa di proprietà collettiva, delle sue storiche origini medievali e del suo inserimento nella Costituzione. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
Se si leggono i testi della Costituente, quando i padri costituenti hanno scritto il 42, che è l'articolo della proprietà, c'è stato un dibattito importantissimo sul collettivo. La parte cattolica voleva inserirlo. Sono stati molto cauti i comunisti, perché ovviamente in Italia la parola collettivo in quell'epoca rimandava immediatamente all'Unione Sovietica. Questa cosa non sarebbe stata capita, avrebbe dovuto chiarirla meglio. Allora hanno deciso di non metterla. Però la proprietà collettiva è precedente alla nascita della Repubblica. C'era, abbiamo detto, dal Medioevo. Per cui come si poteva stabilire che cos'era o cosa non era. Lì è iniziato il problema legislativo, perché in Costituzione noi abbiamo il 42.2 che parla di proprietà privata e proprietà pubblica, e nella nostra giurisprudenza la proprietà privata è quella individuale e la proprietà pubblica è quella dello Stato, dei comuni, delle province. E la proprietà collettiva non si riusciva mai a inserirla. Per molto tempo è stata assimilata alla proprietà pubblica, però ci sono particolarità della proprietà pubblica che assolutamente non riguardano la proprietà collettiva. Solo la 168 risistema la situazione, perché scrive nella legge di attuazione che è un diritto di natura privata. Quindi lo mettiamo nel 42.2, proprietà privata individuale e proprietà privata collettiva, perché è una proprietà certamente di individui, perché sono tutti coloro i quali insieme sono residenti in un determinato territorio. La proprietà collettiva non può uscire, ad esempio in Italia in questo momento, dai confini frazionali, comunali, di solito sono in frazioni di comuni, quindi loro si possono occupare solo di tutto ciò che è a catasto in quella frazione lì, di cui loro come residenti in quella frazione sono i diretti gestori. Quindi anche una proprietà particolare, diversa, perché non essendo divisibile non può essere divisa tra, e quindi è diversa dalla proprietà individuale che può essere divisa e data agli eredi. Lì no. Ecco perché davvero c'è sempre stato un problema, proprio perché nasce prima della cristallizzazione del codice civile, delle nostre leggi. Quindi si è fatto fatica, però adesso siamo arrivati a questo punto in cui è una terza forma. Grossi difatti la definiva l'altro modo di possedere.
E deve essere destinata ad uso agrosilvopastorale.
Assolutamente sì, difatti anche questa cosa ne avevamo parlato quando avevamo parlato della lettera I, le famose 3I+1, quindi inalienabile, indivisibile, inusucapibile e a perpetua destinazione d'uso. Quindi già queste sono le tutele importanti che questa proprietà collettiva ha anche qua. La proprietà individuale, privata individuale, in un senso ognuno può decidere quello che vuole. A un certo punto, se tu hai un campo, puoi chiedere e puoi farlo diventare un'alta destinazione d'uso, costruirci la casa. La proprietà collettiva assolutamente no, deve rimanere così. È autotutelante da questo punto di vista, perché se ci fosse una collettività che vuole o venderle tutte o cementificarle tutte non può farlo, perché l'ente tutore rimane lo Stato da questo punto di vista con le sue leggi, in questo caso Costituzione e 168.
Può essere aperta, può essere chiusa.
È un'altra grande questione. Quella aperta è la maggior parte, nel senso ad esempio in Trentino, le Asugo, qua in Valtellina, le Quadre, le vicinie della Valle Camonica o quelle che stanno nascendo adesso nella Val di Scalven, sono proprietà aperte, nel senso che qualsiasi persona residente è proprietario collettivo. Arriva un residente nuovo, guardiamo lo statuto, solitamente un anno, due anni, tre anni, ma non di più, puoi avere diritto a votare, addirittura quello per il voto magari tre anni, per avere la possibilità di usare l'uso civico, legno, subito. Molte proprietà collettive in Trentino, anche a tutti i nuovi residenti, che spesso sono anche stranieri, gli danno immediatamente l'uso civico di poter usare queste risorse. Ci sono però rimaste in Italia alcune proprietà, e lì sono entrate alcune questioni anche dal punto di vista legislativo, che sono ancora chiuse, cioè fanno parte della proprietà collettiva solo gli originari. Le regole di Cortina, ad esempio, sono gestite dalle famiglie che portano i cognomi dei primissimi regolieri, quindi va da cognome a cognome. Se uno va a abitare, se io e te andiamo ad abitare a Cortina, non saremo mai regolieri. La stessa cosa in Trentino accade per la regola feudale di Predazzo, dove anche lì solo gli originari, oppure la regola di Spinale Manez. Molte volte sono questi che mantengono questo nome antico, regola, magnifica, eccetera, che tengono la proprietà chiusa. Un'altra cosa interessante, che c'è stato anche un dettame della Corte Costituzionale, è il voto alle donne, perché anche qua ovviamente molto spesso erano i capi famiglia maschi, soprattutto in queste regole antiche che sullo statuto erano descritti così. La Corte ha detto che nel nuovo millennio non è più possibile, quindi ovviamente basta cambiare lo statuto e si può fare. Se c'è una vedova o c'è una famiglia mononucleare di una persona sola, deve poter votare anche lei, anche se è donna.
Ci trasferiamo sul Garda bresciano per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta gli spazi attorno al Vittoriale che fanno parte del complesso monumentale d'Annunziano.
Il Vittoriale è un'opera non conosciuta, tutti ne parlano, a molti visitatori, ma parlando con tanti viene sotteso l'aspetto del parco e ci si concentra invece molto di più su tutto quello che il Vate d'Annunzio ha creato attorno. E grazie all'amico architetto Giancarlo Maroni, chi va a Gardone del Garda a visitare il Vittoriale si concentra sulle ville, sul teatro, sul MAS, sul centro convegni, sul biplano delle imprese di D'Annunzio e non sul giardino. In realtà il giardino è interessante perché riflette e vale bene anche una passeggiata nel giardino, anche per lo straordinario panorama d'affaccio sul lago di Garda che si gode in ogni punto, perché è il riflesso poi anche di una mentalità e del poeta e di chi gli stava attorno. Chi entra al Vittoriale e legge la scritta voluta da D'Annunzio dentro da questa cerchia triplice di mura che io pensai preposto ai riti della patria e dai vincitori latini chiamato il Vittoriale. Anche nel giardino si riflette lo spirito del D'Annunzio, che era indubbiamente uno spirito particolare, ma indubbiamente non si può negare la genialità di questo uomo a livello artistico e a livello inventivo. Ne è fatte di tutti i colori. Pochi sanno che, per dire, lo scudetto tricolore che viene affisso sulle magliette dei campioni d'Italia è un'invenzione di D'Annunzio riferente alla Repubblica di Fiume. In quei tempi venivano molto usate un certo tipo di filosofia che è il decadentismo, di cui D'Annunzio era un'espressione. In questi casi i giardini riflettono questo spirito un po' cupo, un po' tetro, un po' di immortalità. Nulla deve cambiare nel paesaggio del giardino. Ecco perché in questo giardino c'è una prevalenza di sempreverdi. Sempreverdi e in particolare cipressi. È un giardino dove si cammina e si è accompagnati da cipressi o da magnolie. Quindi è lo spirito che ci dice, che riflette l'immortalità. Una pianta non cambia mai aspetto, è sempre verde, non perde le foglie, la natura è immobile. Questo è un primo messaggio che ci viene dato da questo giardino. Poi all'interno del complesso del Vittoriale ci sono un mucchio di spunti contornati da alberi. Basta per dire il Parlaggio, il teatro all'aperto, che è un anfiteatro bellissimo che poi fu terminato dopo la morte del D'Annunzio, dove si mandarono delle delle persone a Pompei a studiare il teatro grande, ed è un anfiteatro dove dietro spuntano dei cipressi a mo' o di spettatori o di canne d'organo che si elevano verso lo splendido paesaggio di questo teatro unico. Poi abbiamo anche un frutteto fatto in una parte marginale del parco, che però ricalca un frutteto rinascimentale con manufatti anche in pietra lapidei, perché il giardino doveva anche avere ricordi della civiltà romana, quindi pilastri, arcate, aquile, gigli in pietra e tutto il resto. Un roseto che contiene oltre 500 varietà di rose, tra cui un ibrido dedicato proprio al nome del poeta abruzzese. Una limonaia, i limoni tipiche del lago de Garda, quindi D'Annunzio sappiamo che era particolarmente affezionato a una varietà di questi agrumi che viene detto le dita e la mano di Buddha, che è una particolare tipo di limone che è alterato e ha queste protuberanze che assomigliano a una mano. Quindi passeggiare all'interno di questo vasto parco e aprirsi ad ogni angolo a una sorpresa, alla Piedea, alla nave, al Mas, alla piazzetta del Pilo del Piave, tutte reminiscenze di una vita vissuta intensamente e in modo spericolato. Si viene immersi in questa atmosfera e sembra che il poeta sia lì a ispirare anche oltre a quello che ha creato il giardino. Quindi veramente merita una visita il parco del Vittoriale con tutti annessi e connessi. Il Vate penso che sia ancora lì.
Ci prendiamo una pausa al Verzere di Leonardo, che torna tra qualche minuto.
Thank you.
Eccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. La politica dei dazi statunitensi sta provocando oscillazioni in alcuni mercati agroalimentari, tra questo quello dei biocarburanti, come ci racconta Andrea Di Stefano, nelle multinazionali del cibo queste sconosciute.
Le guerre daziarie scatenate da Trump, che hanno prodotto reazioni e controreazioni in tutti i paesi del mondo, stanno mettendo sotto pressione nel mondo agricolo anche il segmento degli oli vegetali, complice ovviamente la crescita della domanda della funzione biodiesel e biocarburanti. Per tutti i mesi estivi c'è stata una forte crescita dei prezzi registrata anche dalla FAO, che ha fatto registrare l'indice generale del settore più alto come valore rispetto a 2 anni fa, cioè rispetto al livello massimo, 169.1 punti in agosto 2025. Per dare un'idea, a settembre del 2024 eravamo a 142 punti, quindi più di 20 punti in meno rispetto ai valori registrati ad agosto. Ma la situazione è cambiata notevolmente, a dimostrazione della volatilità del mercato, nel mese di settembre, prevalentemente a causa di alcune decisioni dell'Argentina di ridurre o in alcuni casi eliminare i dazi sulle esportazioni dei prodotti verso l'estero. Questo ha prodotto un'immediata reazione sui futures sull'olio di palma, che sono calati alla borsa malese del 5%, raggiungendo uno dei livelli più bassi delle ultime 5 settimane, così come l'indice sull'olio di soia del Chicago Board of Trade, che è il più importante a livello mondiale, è calato del 6,6%, sia per effetto delle prospettive incerte sulle esportazioni in Cina, sia per gli effetti delle politiche dell'amministrazione statunitense sulle quote destinate al biodiesel per il 2026-2027, che sono state particolarmente ridotte. La dinamica incrocia sia domanda di proteine per l'alimentazione, sia il tema sempre più critico dello sviluppo dei biocarburanti, su cui tra l'altro c'è stata una incredibile condanna da parte dell'autorità garante del mercato in Italia, che ha accusato le imprese del settore Eni in testa di aver fatto cartello sui prezzi appunto del biodiesel, ma anche del bioetanolo destinato a essere introdotto all'interno delle benzine raffinate per raggiungere i target di contrazione della CO2 emessa nell'utilizzo dei carburanti tradizionali. Una dinamica che ora farà i conti con l'andamento della fine delle stagioni estive nel continente sub-equatoriale. La situazione in alcuni paesi è molto critica, perché ci sono stati picchi di temperature che hanno distrutto i raccolti, accompagnati da precipitazioni inconsuetamente alte che anch'esse hanno determinato una contrazione della produzione delle rese, che potrebbe portare a un incremento dei prezzi entro la fine dell'anno.
Tra i settori che hanno e avranno ripercussioni per i dazi, quello delle esportazioni del vino verso gli Stati Uniti. Sentiamo per la rubrica Il clima in vigna Marco Chiappa, tecnologo del Dipartimento di Economia dell'Università Statale di Milano e sommelier dell'AICE.
Il settore sicuramente è tra quelli che saranno più colpiti da questa politica americana. Facciamo prima però un passo indietro. Quando si parla di commercio internazionale, la teoria economica è abbastanza semplice. A un dazio si risponde con un dazio. Questo perché se un paese alza le barriere e gli altri non reagiscono, si avvantaggia il paese che ha messo delle barriere. Incominciano le aziende a spostarsi in quel paese, che tra l'altro si arricchisce, e tu non hai nessuna arma per contrastare questa politica. L'Unione Europea da questo punto di vista non ha risposto a dazi di pari intensità nei confronti della politica americana, e qui per capire come mai cito uno studio che ha fatto il professor Luca Macedoni, docente di economia politica alla Statale di Milano, che sostanzialmente ha fatto i calcoli con i vari scenari. Il risultato è abbastanza chiaro, anche in questo caso gli Stati Uniti possono trarre vantaggio da questa guerra commerciale soltanto se gli altri paesi non reagiscono. In caso contrario, l'economia in generale soffre, ma per prima quella americana. L'impatto sull'Italia, dentro un contesto di guerra commerciale fatto di dazi prima maniera, quelli tra il 20 e il 25%, con risposte equivalente da parte dei paesi dell'Unione Europea, comunque avrebbe stimato per l'Italia un danno tutto sommato ridotto a livello macro, pari allo 0,2%, per cui a livello di sistema paese si è in grado di fronteggiare anche una guerra commerciale più accesa rispetto a quella che poi si è determinata. È una fotografia generale, il settore del vino sarebbe effettivamente tra quelli più fortemente esposti, però siccome a livello paese il bilanciamento non è così negativo, immagini di intervento a livello centrale e politica per cercare di calmierare questo effetto, anche favorendo nuovi mercati che sappiamo benissimo siano cose che vanno preparate nel lungo periodo, sulle quali non è mai facile cambiare rotta in modi repentini e quant'altro, però permette di adottare strategie che almeno nel medio periodo riescano a compensare il danno che ci sarà. Va anche considerato che anche all'interno del mondo del vino non tutti i produttori saranno egualmente colpiti. Chi fa della politica del prezzo un elemento competitivo di mercato sarà più colpito dai dazi, mentre invece bottiglie che fanno dello status simbolo, dell'assoluta qualità, ricercatezza, la loro arma vincente di mercato, ne saranno colpiti tendenzialmente molto meno.
Che tipo di vino esportiamo di più verso gli Stati Uniti?
Esportiamo tutte le tipologie di vino che ci caratterizzano, esportiamo sia vini tutto sommato semplici che in Italia sono ampiamente sotto i 10 euro, anche attorno ai 5 euro, esportiamo anche vini di alto prestigio, vini status symbol, e la tendenza comunque negli anni è stata quella di posizionarci sempre di più su questo genere di prodotti che consentono, nel caso anche di esportazione, di abbattere i costi e di aumentare gli introiti. Per cui è vero che a livello internazionale noi sui vini di alta qualità subiamo concorrenza da parte dei vini francesi che sono lì collocati da più tempo di noi, con più riconoscibilità e con un prestigio molto elevato. È anche vero che in fondo diversi nostri produttori era lì che stavano puntando a inserirsi, per cui mi aspetto che questi siano meno colpiti da politiche di dazio. C'è poi l'elemento un po' tutto particolare che andrebbe approfondito sugli investimenti finanziari che si fanno su determinate bottiglie di vino e sul loro invecchiamento, che altera da un certo punto di vista il prezzo che poi raggiungono determinate bottiglie, ma questo è un capitolo che andrebbe, penso, trattato a parte.
Al Verzere di Leonardo torniamo in Malga e alla formazione per gli agricoltori che operano in montagna. L'ERSAF, l'ente regionale per lo sviluppo agricolo e forestale della Lombardia, e la scuola agraria del Parco di Monza organizzano in Val Camonica, dal 13 al 24 ottobre a Vezzadolio, e Val Chiavenna, dal 3 al 14 novembre a San Cassiano Val Chiavenna, i corsi per casaro d'alpeggio e caseifici d'azienda. Sentiamo Pier Giorgio Bianchi dell'ERSAF su come si svolgono.
Significa partire dalle situazioni base, quindi dall'alimentazione del bestiame ai problemi che possono avere il bestiame, fino ad arrivare a imparare di tecnologia casearia, imparare a fare il formaggio, imparare a vendere anche il formaggio, imparare anche a gestire un alpeggio, gestire anche i prati di fondovalle e anche eventualmente un caseificio aziendale che può essere fatto sia in pianura che in alta montagna con gli alpeggi.
Come mai questa scelta e da quanti anni è iniziata questa scuola?
Questa scuola è iniziata da una quindicina d'anni e tutti gli anni vengono fatti da un minimo di due corsi, seriati anche tre corsi con anche corsi di specializzazione. La scelta è stata perché ERSAF è gestore per la regione Lombardia di numerosi alpeggi che sono di proprietà di regione Lombardia. Questi alpeggi sono gestiti tutti da imprese agricole, soprattutto da giovani, tanti giovani, e suggerimenti momento dei responsabili di questi alpeggi hanno cominciato a parlare a noi se potevamo dare una mano nello sviluppare una nuova tecnologia negli alpeggi, soprattutto aumentare le capacità di questi alpeggiatori. Abbiamo cominciato facendo delle visite negli alpeggi di tutta la Lombardia e mettendoci a confronto con i gestori di questi alpeggi abbiamo avuto parecchie richieste di consulenze, soprattutto di spiegazioni, di informazioni, quindi abbiamo visto che con solo le visite non era sufficiente il nostro lavoro. Quindi abbiamo pensato di cominciare a fare questi corsi in una full immersion che dura 15 giorni. Noi partiamo dall'alimentazione, facciamo il formaggio con due tipi di latte che sono più sviluppati nei nostri alpeggi, che sono il latte di vacca e il latte di capra, che hanno due differenti modi di essere lavorati. Facciamo lavorare i futuri casari, perché la nostra filosofia era quella di non far noi vedere come si fa formaggio, ma di far fare loro il formaggio seguendoli, standogli vicino come fa un insegnante. In questa maniera cominciano a fare un po' di pratica su diversi tipi di formaggio, che vanno dai formaggi molle fino ai formaggi a pasta dura, sia di capra che di vacca, e in questa maniera abbiamo cominciato a formare nuove persone, soprattutto giovani, qualche persona anziana, ma soprattutto sono giovani che vogliono sviluppare questo tipo di attività. In questi corsi, oltre che alla mattina fare questo lavoro in caseificio, il pomeriggio facciamo tutte quelle che sono lezioni teoriche e pratiche, che vanno dall'alimentazione del bestiame fino alla tecnologia, quindi insegnare tutte le norme della comunità europea e norme HACCP per avere una produzione di alto livello. Poi si parla anche di gestione degli alpeggi, gestione anche dei casi, perché ormai sono ripetuti, dei grandi carnivori, cioè dell'orso e del lupo in montagna, quindi gestire anche i greggi, gestire i gruppi di vacche da questi predatori, e poi alla fine come presentare al consumatore i prodotti che vengono prodotti sia in alpeggio che in fondovalle e anche eventualmente nella pianura.
L'ente regionale per lo sviluppo agricolo e forestale della Lombardia e la scuola agraria del Parco di Monza organizzano anche un corso di secondo livello per casaro d'alpeggio e caseifici d'azienda dal 27 ottobre al 4 novembre a Vezzadoglio in Val Camonica. Sentiamo ancora Bianchi dell'ERSAF.
Un secondo livello, perché su richiesta dei partecipanti ai vecchi corsi c'è stata la richiesta di aumentare le capacità delle persone, soprattutto capire le differenze, perché la produzione lattiocasearia, che sia del peggio ma che sia di un caseificio di pianura, non deve essere fossilizzata su un unico tipo di formaggio, ma su più formaggi, su più prodotti che vanno dallo yogurt, che vanno dalle paste filate, che vanno anche alle paste lattiche e anche a prodotti che hanno, tipo le muffe bianche, che hanno grandi valori su latti che abbiano, come quelli della montagna, delle caratteristiche molto specifiche legate al territorio, legate alle erbe che mangiano gli animali, legate anche a tutto il sistema di alimentazione che avviene durante l'anno nell'azienda agricola. Nel primo livello c'è tanta teoria e tanta pratica, nel secondo livello c'è più pratica, e si toccano solo tre argomenti specifici, che sono: uno, il marketing; due, l'affinamento dei prodotti caseari, quindi tutte le specifiche legate a tutti i tipi di affinamento, i tipi di maturazione, come far maturare un formaggio, e legate anche al marketing di una vendita molto più efficace del prodotto affinato, quindi del prodotto anche di nicchia.
Al Verziere di Leonardo adesso parliamo di alcuni dei sali di moda, a partire da quello rosa dell'Himalaya. Sentiamo nella rubrica Buono e Chiaro il tecnologo alimentare Giorgio Donegani.
Se pensiamo al sale rosa dell'Himalaya, se pensiamo ai sali delle Hawaii, c'è quello nero delle Hawaii, c'è quello rosso delle Hawaii. Se pensiamo invece a quello di Cipro, c'è il sale nero di Cipro. Adesso poi c'è quello blu di Persia, che costa uno sproposito, tra l'altro. Questa è la caratteristica estetica che li differenzia. Poi dal punto di vista della nutrizione e in gran parte anche del gusto, le differenze sono davvero poche. poche, nel senso che sempre sale è cloruro di sodio, NaCl. In effetti le differenze che ci sono tra un sale e l'altro sono legate alla presenza di quantità molto piccole di altre sostanze, altri minerali che in alcuni casi sono presenti naturalmente e in altri vengono addirittura aggiunti apposta. Facciamo due esempi classici. Il sale dell'Himalaya è stato uno degli exploit commerciali più riusciti dal punto di vista di chi l'ha messo in piedi negli ultimi anni, ma di fatto non ha proprio nulla di quello che sono le caratteristiche che vengono vantate. È successo che un signore americano, andando a vedere in Pakistan per un viaggio, si è trovato di fronte a questo sale, queste miniere di sale rosa, e ne è rimasto colpito. Tra l'altro neppure proprio sull'Himalaya, vicino, ma non è esattamente l'Himalaya quello. Si chiama sale dell'Himalaya perché chiamarlo in un altro modo avrebbe avuto meno efficacia comunicativa. Però ha chiesto: questo sale l'ha mai studiato qualcuno? Ci ha mai lavorato sopra? Così fa: ma no, questo è il sale che da sempre qui, ci abbiamo queste miniere che hanno milioni di anni, per cui lo tiriamo fuori. Fa: e no, allora qui bisogna sfruttare. È scattata l'idea del business. E allora dice: beh, allora se non c'è scritto niente nessuno, se non è stato studiato, possiamo inventarci quello che vogliamo. E da lì l'idea che contenga 89 minerali diversi, che poi nessuno ha mai trovato, anche perché se fossero davvero 89 magari ci sarebbero arsenico, ci sarebbe piombo, ci sarebbe cadmio, anche minerali tutt'altro che desiderabili. Ma invece l'unica caratteristica veramente peculiare del sale è proprio quel colore rosa, ma che non è altro che ruggine, piccole particelle di ferro che sono arrugginite, che quindi danno questo colore al sale. L'altra particolarità, su questo poi è nato un mercato incredibile, l'altra particolarità è stata proprio quella relativa al prezzo. Se noi un chilo di sale lo prendiamo a pochi centesimi, un chilo di sale dell'Himalaya riusciamo a pagarlo anche 30-40 euro. C'è stato questo business fortissimo che peraltro, oltre a essere, mi si passa il termine, un po' una fregatura, perché un conto è presentare un prodotto per quello che è, un sale rosa, un conto è presentarlo per quello che non è, un sale che fa bene, tra l'altro non è nemmeno iodato, e noi sappiamo benissimo che il consumo di sale e di NaCl è esagerato nel nostro paese, ma come in quasi tutti i paesi occidentali, per cui questa cosa è di per sé fastidiosa. Però c'è anche stato un altro fenomeno, che la richiesta mondiale è salita a tal punto da incentivare quello che è un lavoro tutt'altro che è garantito sotto il profilo della sicurezza, del rispetto dei diritti umani. In Pakistan ci sono i bambini che vengono mandati nelle miniere a estrarre il sale, le donne. Spesso ci dimentichiamo che le scelte che facciamo noi, che possiamo permetterci una varietà di alimenti che in altri posti invece non si riescono a concedere, le nostre scelte hanno degli effetti anche sul piano sociale, a volte molto pesanti. Però ecco, il sale dell'Himalaya è un esempio tipico di bufala rispetto al sale.
Il tecnologo alimentare Donegani ci racconta con un aneddoto personale anche il sale nero di Cipro.
L'altro, per esempio, mi viene in mente un aneddoto, cioè il sale nero di Cipro. Ero a Cipro qualche anno fa, a vacanza, e in un ristorante ho chiesto, dico: ma finalmente posso provare sul posto il sale nero di Cipro? E il cameriere mi guarda e mi fa: ma che cos'è il sale nero di Cipro? Fa: come no, che cos'è? Siamo a Cipro, il sale che avete voi? Fa: ma noi veramente? E fa: ah sì sì, no no, è vero, ci sono delle aziende che fanno il sale e poi ci mettono del carbone perché lo richiedono all'estero, per cui, ma noi qui usiamo. E mi dice: se vuole abbiamo il sale rosa dell'Himalaya. Dico: no grazie, due delusioni sono già sufficienti. Il sale di Cipro può essere interessante per la forma dei cristalli che a volte riescono a dargli, è un po' come il sale di Maldon, quello effettivamente costa un occhio dalla testa. Però quello ha una sua ragione d'essere dal punto di vista non salutistico, ma dal punto di vista gastronomico. economico, perché quello è un sale che viene ottenuto sciogliendo prima del sale praticamente normale e poi ricristallizzandolo in condizioni per cui si formano dei particolari cristalli che hanno una forma da piramide, quindi una superficie molto estesa. Questo si apprezza molto perché la superficie nel caso del sale è fondamentale per trasmettere la sapidità ai cibi e anche sulla lingua, per cui il sale di Maldon è quello preferito dai pasticceri, per esempio, ma per il resto comunque è sempre sale. Anche il fior di sale di Grand, ce ne sono tantissimi, ma in realtà quello che li differenzia, torno a dire, è semplicemente l'aspetto estetico e in alcuni casi leggermente il gusto, perché ci possono essere particelle. Per esempio il sale di Grand è grigio perché c'è dell'argilla, ci rimane dentro, anche in quello delle Hawaii, e un pochino il gusto ne risente positivamente o no a seconda dei gusti, ma in ogni caso quello che è la caratteristica comune dei sali di moda è che costano decisamente tanto per quello che sono del sale e basta.
Per le storie agroalimentari ci occupiamo del cicloturismo per scoprire l'agricoltura contadina. Paolo Ambrosone ha infatti letto il libro Cibi e paesaggi rari del ricercatore Giampiero Mazzocchi.
Cibi e paesaggi rari, viaggio in bicicletta attraverso l'agricoltura contadina, di Giampiero Mazzocchi, Ski Edizioni 2024. Giampiero Mazzocchi è laureato in economia con un dottorato in paesaggio e ambiente. Lavora al CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Economia Agraria, e coordina la Segreteria della Rete Italiana per le Politiche Locali del Cibo. Non si tratta di una guida per cicloturisti, anche se al termine della lettura fa venire voglia di mettersi in sella e andare a ripercorrere gli itinerari. È il resoconto di 26 giorni di viaggio lento, il racconto di tanti incontri, di confronti, relazioni e condivisioni, sperimentazioni, esperienze generative, progetti di chi si è fermato nei territori, in aree rurali, a volte evolute, a volte marginali, aree interne, ma anche di chi è tornato a recuperare ricordi e di chi invece ha scelto di trasferirsi per cambiare. Un insieme di progetti, coraggio, determinazione, impegno, adattamento, realizzazione di sogni tra utopia e pragmatismo. Mazzocchi sceglie di salire in sella alla bicicletta per percorrere il territorio agricolo e attraverso il suo paesaggio raccontare il cibo e coloro che lo producono, le loro storie, il loro impegno, i loro progetti e le loro passioni. Il paesaggio agrario, e Mazzocchi ricorda Emilio Sereni e i suoi studi sul paesaggio agrario, come metro di analisi e di giudizio. Quattro itinerari di viaggio tra nord e centro Italia, pedalando e trovando accoglienza nelle aziende. Ho parlato, osservato, annusato, toccato piante e animali, ho aiutato in azienda e condiviso i pasti e visitato i paesaggi, ci racconta Mazzocchi mettendosi in relazione con il territorio e i suoi abitanti. Ospite benvenuto, ma anche straniero, come sottolinea nelle conclusioni, sia nell'adattarsi a situazioni non consuete che nella modalità di relazione e di analisi, abbandonando i suoi quotidiani strumenti di conoscenza, caratteristici del suo lavoro, per un approccio più analogico, fatto di immersione nella terra, nelle case, nelle relazioni e nei racconti, desideroso di colmare una necessità di conoscenza che traspare dal racconto, che coinvolge il lettore senza l'ansia di documentare, ma ascoltando, prendendosi il giusto tempo, condividendo parole, gesti e pensieri con chi la terra lavora, la vive, se ne prende cura. Un'immersione lenta. Poi il libro come restituzione di uno sguardo, personale, soggettivo e a volte discrezionale, perché la realtà è complessa, con soddisfazioni, delusioni, luci e ombre. Si parte da Milano, verso Vercelli e poi Pavia nel primo itinerario, poi nelle Marche, sua terra natale, tra le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, poi di nuovo al nord, nei territori di Padova e Vicenza e infine nei territori di Viterbo e Orvieto, nel centro della penisola. Tanti racconti, tante esperienze, documentate nel libro anche con immagini che rimandano i volti di coloro che animano questi territori e contribuiscono a realizzare questi paesaggi di terre e di acque. Agricoltura sociale, agricoltura contadina che sa ascoltare le esigenze della terra con i fatti e non solo con belle parole. Ha incontrato determinazione, innovazione, conoscenze, reti sociali, economia, socialità e cultura. Alla fine del testo l'elenco delle aziende e delle realtà incontrate e poi, per ogni itinerario, un QR code con alcuni video dell'esperienza raccontata. Cibi e paesaggi rari. Viaggio in bicicletta attraverso l'agricoltura contadina. Di Giampiero Mazzocchi, Ski Edizioni 2024, 125 pagine, 17 euro.
E anche per questa puntata del Verzere di Leonardo siamo arrivati alla conclusione. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.